sera.
La compagnia Wagner vuole raggiungere Mosca, il sindaco della città dice ai cittadini di stare in casa, il presidente Putin parla di tradimento e decide misure di risposta eccezionali, quelle previste nelle operazioni antiterrorismo. Buonasera, io sono Francesca Calcagno, questa sera non poteva essere altrimenti, partiamo dalla ribellione della compagnia Wagner.
Мы находимся в штабе, 7:30 утра.
Abbiamo preso il controllo delle strutture militari a Rostov senza nessuna resistenza da parte dell'esercito russo, così ha dichiarato il capo dei mercenari Evgeny Prigozhin. E allora, chi gli ha aperto la porta? Quanto è diffuso il malessere all'interno dell'esercito russo e cosa succederà in Ucraina? Cercheremo di capire cosa sta succedendo davvero grazie all'aiuto di diversi ospiti. Ci sarà spazio anche per le considerazioni del presidente del centro Gerhard Pfister, perché oggi c'è stata l'assemblea dei delegati che segna l'inizio della campagna in vista delle elezioni federali di ottobre. Infine parleremo di escursioni, l'associazione Ticino Sentieri compie 30 anni e sempre oggi è stata inaugurata una pista ciclopedonale ad un passo dal confine del Gaggiolo. In Russia dunque i mercenari del gruppo Wagner si sono impossessati del quartier generale dell'esercito a Rostov sul Don senza sparare un solo colpo. Lo abbiamo sentito dire dal capo della milizia Evgeny Prigozhin nei nostri titoli. C'è dunque grande confusione e forti timori su cosa possa capitare nel paese in seguito all'ammutinamento andato in scena la notte scorsa a due passi dall'Ucraina. Allora, per aggiornarci su quanto sta capitando, qui in studio c'è Piero Grabek. A te, Piero.
Questa è una precisazione che pesa moltissimo, quella di Prigozhin, vuol dire che proprio nel quartier generale, che seguiva più da vicino le operazioni in Ucraina, non è stata opposta resistenza alcuna ai combattenti della milizia privata Wagner, non è stato sparato nessun colpo, non ci sono stati scontri. Ora però lo scenario potrebbe cambiare, perché lì stanno arrivando i combattenti ceceni di Ramzan Kadyrov, fedele alleato del presidente Putin. Con ogni probabilità vi sarà in qualche modo una prova di forza, il rischio di uno scontro armato non è remoto. I mercenari della Wagner sono comunque stati colpiti in un paio d'occasioni dall'esercito, è capitato mentre stavano andando a Rostov sul Don, è capitato anche lungo l'autostrada che porta a nord verso Mosca, ma non sono stati attaccati in modo frontale, si è trattato proprio solo di un paio di colpi.
Quindi un'autostrada che porta a Mosca, un convoglio di miliziani della Wagner lo sta percorrendo, il grattacapo per le autorità russe si sta allargando.
Sì, Rostov sul Don, Voronezh, Lipetsk sono tre località dove è stata segnalata la presenza di combattenti al soldo di Evgeny Prigozhin, il capo della Wagner, combattenti che hanno lasciato l'Ucraina per mettere a segno tutt'altro tipo di operazione in Russia, dove il loro capo è ai ferri corti da diverse settimane con i vertici dell'esercito russo. Non è chiaro quanti combattenti stiano cercando di raggiungere Mosca, quali siano le loro vere intenzioni nella capitale e poi quale sia il tipo di accoglienza che i servizi di sicurezza potrebbero riservare loro. Per il momento si sa soltanto che a sud-ovest di Mosca è stata installata una postazione con mitragliatrice lungo quell'autostrada M4 che la collega con Rostov sul Don. E poi una comunicazione giunta poco fa, il sindaco della capitale annuncia che la situazione è difficile, ha appena adottato un regime antiterrorismo e lunedì sarà una giornata non lavorativa per ridurre al minimo i rischi. I moscoviti, insomma, sono invitati ad evitare gli spostamenti.
Ecco, questa situazione ovviamente è seguita con la massima attenzione anche all'estero, nei paesi occidentali in modo particolare.
Sì, nelle ultime ore si sono susseguiti gli inviti a non recarsi in Russia e ci sono già state delle telefonate tra i leader occidentali per valutare la situazione. Le reazioni più significative, come forse si poteva immaginare, giungono dall'Ucraina, dove il Ministero della Difesa, ad esempio, ha diffuso un brevissimo messaggio via Twitter che cita semplicemente: noi stiamo a guardare. Dalla Turchia invece il presidente Erdogan ha fatto sapere di aver avuto un colloquio telefonico con il suo omologo Putin e di averlo sollecitato a mostrare buon senso. Da Mosca il ministero degli esteri russo ha invitato i paesi occidentali a non usare l'ammutinamento della Wagner per portare a compimento i loro obiettivi definiti russofobici. Insomma, le autorità temono che Prigozhin con i suoi 25.000 combattenti possa raccogliere ampi consensi anche all'estero, non solo in patria. Intanto però si spera piccolo addirittura anche sul fatto che il presidente Putin abbia già lasciato la capitale per andare nella sua San Pietroburgo, un luogo per ora ben più sicuro.
Grazie Piero Grabek in studio con le ultime dalla Russia. Sono passate meno di 24 ore da quando Prigozhin ha annunciato l'intenzione di voler voltare le spalle al Cremlino e lo abbiamo capito, è ancora difficile capire cosa stia succedendo davvero. Do quindi il benvenuto a Mauro Gilli, che è ricercatore presso il Centro Studi Sicurezza del Politecnico di Zurigo. Buonasera.
Buonasera, grazie a voi del vostro invito.
Dunque, prima di tutto, com'è possibile che Prigozhin sia riuscito a prendere il controllo di realtà così sensibili e importanti dal punto di vista militare a Rostov sul Don senza sparare un colpo? Ecco, qualcuno gli ha aperto la porta?
Beh, questa sembrerebbe l'ipotesi più credibile, nel senso ci deve essere comunque un malessere nelle forze armate russe, che questo deve da una parte aver spinto il gruppo Wagner a fare quello che ha poi fatto, e allo stesso tempo le forse armate russe comunque se non apertamente a sostenerlo, almeno passivamente a non interferire con le sue operazioni.
Ecco, ma quindi che partita si sta giocando di fatto? Chi sono i protagonisti?
Beh, i protagonisti sono molti. Generalmente nelle guerre si tende a pensare alle parti come due monoliti, cioè in questo caso Russia e Ucraina, e spesso ci si dimentica che ogni paese, addirittura ogni poi gruppo, può avere delle fazioni diverse. Questo è esattamente il caso. La battaglia di Bakhmut degli ultimi mesi è stata eloquente nel farci capire come ci fosse una forte contrapposizione tra il gruppo Wagner da una parte e il ministro della difesa russo dall'altra. Questa battaglia non aveva alcun tipo di valore operativo strategico per la Russia, ma proprio gli obiettivi contrapposti di questi due gruppi hanno portato la Russia a incaponirsi in questa battaglia. E oggi, almeno nelle ultime 48 ore, noi abbiamo visto questa divergenza raggiungere livelli che nessuno obiettivamente si sarebbe aspettato.
Tanto che in molti non escludono che in Russia possa scoppiare una vera e propria guerra civile, cosa potrebbe davvero scatenarla?
Questa obiettivamente è una possibilità concreta, direi. Qualcuno aveva paventato questo rischio nei mesi passati, ma che comunque, quindi parliamo degli esponenti più nazionalisti della Russia, ma direi nessuno degli analisti aveva preso in seria considerazione questa ipotesi. Invece gli eventi delle ultime 48 ore ci portano a pensare che sia una possibilità concreta. Cosa potrebbe scatenare? Obiettivamente difficile da dire. Cosa è successo appunto è al di là di quello che molti ci si aspettavano, anche perché negli ultimi giorni si parlava di una controffensiva ucraina molto più lenta delle aspettative, e ora invece ci troviamo di fronte a una situazione che sembra suggerire un forte malessere nelle forze armate russe, di cui appunto adesso il gruppo Wagner sta cercando di sfruttare questo aspetto.
Tra poco parleremo proprio di questo. Prima un ultimo appunto: Putin sembra almeno ancora tentando di fare l'arbitro, no? Tra Wagner, vertici del Ministero della Difesa e dell'Esercito. Questa volta dovrà davvero scegliere, insomma, da che parte stare?
Questa volta direi proprio di sì, insomma, quello che è successo nelle ultime 24 ore, prima con la dichiarazione di Prigozhin che smentiva la narrativa russa sulle cause della guerra, e poi questa escalation di addirittura arrivare a prendere possesso di centri di comando militare, mette obiettivamente il regime russo di fronte a una scelta che non può più posticipare.
Torniamo, lo ha citato lei, appunto la guerra in Ucraina. L'esercito russo immagino farà più fatica a fronteggiare la controffensiva ucraina.
Direi questa sembra la conclusione più ovvia. Le informazioni che abbiamo dal fronte ad oggi non suggeriscono ancora alcun effetto diretto, però insomma sono passate 24 ore, meno di 48, da quando tutto questo è iniziato. È molto verosimile pensare che gli effetti si vedranno, per una semplice ragione che il gruppo Wagner è andato proprio a prendere controllo di due centri logistici centrali per la guerra in Ucraina.
Mauro Gilli, che lo ricordo è ricercatore in tecnologie militari e sicurezza internazionale al Politecnico di Zurigo, io la ringrazio per averci aiutato anche oggi ad inquadrare meglio quanto sta succedendo. Grazie.
Grazie a voi per il vostro invito.
E con noi stasera c'è anche Giuseppe D'Amato, il nostro collaboratore che ha appena lasciato Mosca. Nei giorni scorsi, quindi, eri, Giuseppe, nella capitale russa. Questo evento è stato davvero un fulmine a ciel sereno, assolutamente imprevedibile.
Buonasera, no, questo era assolutamente prevedibile. Lo scontro fra Prigozhin e gli alti comandi va avanti da mesi e non per niente qualche giorno fa proprio per la radio abbiamo fatto un servizio sulla decisione da parte del Ministero della Difesa che tutte le compagnie private avrebbero dovuto firmare un contratto entro il primo luglio, e questo contratto praticamente prevedeva lo scioglimento, il controllo da parte dei militari di carriera di queste compagnie private. Quindi diciamo è uno scontro che va avanti da mesi e si sapeva e si capiva che poteva andare male. Purtroppo forse la situazione è sfuggita di mano. Poi c'è un aspetto politico, ossia a marzo, non dimentichiamocelo, ci sono le elezioni presidenziali e stiamo per entrare nella campagna elettorale e Prigozhin, secondo gli ultimi sondaggi di questa settimana, all'improvviso è diventato la quinta personalità più famosa in Russia.
Ecco, l'esercito russo però, Rostov, ha in qualche modo aperto le porte, no, del suo centro di comando, appunto, ai miliziani della Wagner, l'ha portata, quindi è importante. In definitiva, secondo te, da che parte sta l'esercito russo e cosa capiterà a Mosca?
Allora, l'esercito russo probabilmente non sta da nessuna parte. Il Prigozhin, non dimentichiamolo chi è una persona vicinissima al presidente Putin, fa parte dell'establishment, faceva parte dell'establishment dell'amministrazione praticamente, non dico presidenziale, ma comunque del gruppo di amici personali del presidente Putin, quindi non era una persona qualsiasi. È sorprendente, certo, che abbia deciso Prigozhin di colpire proprio il quartier generale dove sperava forse gli alti comandi lì radunati, probabilmente non li ha trovati. Certo, è una sorpresa che abbia deciso una mossa così clamorosa e certamente siamo soltanto all'inizio di un qualcosa che non sappiamo. Sappiamo dove andrà a finire ed è difficile poter pensare al momento che vi possano essere all'interno delle forze armate delle unità che possano spostarsi dalla parte di Prigozhin. Però facciamo attenzione che in Russia non esistono soltanto le forze armate, vi sono anche l'FSB, ossia i servizi segreti, e la Rosguardia, che è una polizia all'interno della polizia. Quindi diciamo che la partita è soltanto all'inizio. Cosa capiterà a Mosca? Per ora è tutto tranquillo, certo c'è tensione, ma è tranquillo. Come ha detto Piero prima, lunedì non si lavorerà, e questo è un segnale di timore da parte delle autorità, perlomeno questo può essere così interpretato. E non dimentichiamo che i sistemi verticali crollano in poche ore, anche quelli che sembrano più forti.
Certo, e poi nel frattempo Putin a Rostov ha mandato i combattenti ceceni, no? Per fronteggiare appunto i mercenari della Wagner, ceceni che lo sappiamo sono combattenti agguerriti, c'è il rischio che ne possa scaturire uno scontro decisamente duro?
Assolutamente sì, perché pubblicamente Kadyrov e Prigozhin se le sono dette di cotte e di crude, e quindi attenzione, può succedere qualcosa di estremamente grave, anche perché la Wagner è una compagnia estremamente efficiente nei centri abitati, e lo stesso lo sono i ceceni, quindi c'è il rischio di arrivare a qualcosa veramente veramente pericolosissimo. Non è un caso che da tempo gli analisti parlano del rischio della somalizzazione della Russia, perché stanno apparendo o sono apparsi dei signori che hanno assunto delle dimensioni veramente importanti dal punto di vista militare.
Grazie, grazie Giuseppe D'Amato per questa tua lettura. Con te chiudiamo questa ampia pagina dedicata alle manovre della compagnia Wagner. Ovviamente vi terremo aggiornati nei prossimi appuntamenti informativi su rsi.ch e in TV. E poi c'è un'altra crisi che è d'attualità, quella della democrazia in Guatemala. Questo fine settimana ci sono le elezioni generali sia sul piano municipale che nazionale. I cittadini sono chiamati a votare anche il successore del presidente, Gian Mattei. Mi collego ora con la nostra collaboratrice Laura D'Averio per un quadro della situazione. Laura, cosa c'è da aspettarsi da queste elezioni?
L'affluenza alle urne indica una disillusione politica, questo già da tempo. Pensiamo che poco più della metà degli elettori si era presentata alle precedenti elezioni nel 2019 e questa volta ci si aspetta un numero ancora inferiore. I candidati con maggiore favore popolare, secondo le inchieste, non sono riformisti e durante le campagne elettorali si sono verificate molte irregolarità, a partire anche da chi ha potuto presentarsi e chi invece è stato escluso. Dall'indipendenza giudiziaria alla libertà di stampa, il tentativo di controllo politico è evidente. Pensiamo che solo settimana scorsa uno dei giornalisti più noti e poi così vicino alle elezioni, stiamo parlando di José Rubén Zamora, è stato condannato a 6 anni di carcere e il suo giornale ha dovuto chiudere. Era noto per le sue investigazioni che esponeva casi di corruzione nel paese.
Ecco, sappiamo che molti candidati hanno parlato del modello Bukele facendo riferimento alla lotta al crimine in corso in El Salvador. C'è la possibilità di replicare lo stesso tipo di approccio?
E questo è un tema molto importante non solo per il Guatemala ma direi per tutta la regione. Il modello Bukele, lo ricordiamo, fa riferimento alla campagna anticrimine del presidente Nayib Bukele in El Salvador. Si basa sull'aver dichiarato lo stato di emergenza, questo ormai più di un anno, aver sospeso la maggior parte dei diritti civili per compiere arresti di massa. Se è vero che il crimine è diminuito, è anche vero che le violazioni dei diritti umani sono state gravissime. È anche una politica di controllo della popolazione. Quindi il timore che questo diventi un modello in paesi con istituzioni democratiche già deboli è reale e questo evidentemente include anche il Guatemala, anche guardando appunto al fatto che è stato richiamato più volte in campagna elettorale. E qui il rischio a questo punto è che la presidenza di Alejandro Gian Mattei, una presidenza costellata di corruzione e accentramento di potere, ecco, continui anche dopo che Gian Mattei dovrà lasciare il posto.
Certo, Laura D'Averio, grazie sulle elezioni in Guatemala. In Svizzera invece la corsa alle elezioni federali oggi è partita per davvero. Il primo partito a dare il via alla campagna 4 mesi dal voto è stato l'Alleanza del Centro, che oggi ha riunito i propri delegati a Sursee. Da questo incontro è emerso un certo ottimismo, anche perché in diversi cantoni recentemente il partito ha ottenuto buoni risultati e poi è emersa anche la chiara volontà di fare della lotta alla polarizzazione l'arma principale per confermarsi a livello nazionale. Queste sono le indicazioni di massa. Massima, ci dice di più Alessio Veronelli, che è stato a Sursee appunto.
È un'assemblea dei delegati da volti sereni quella di oggi a Sursee, sì, perché il centro ha saputo navigare nelle acque agitate degli ultimi 4 anni politici senza perdere colpi, anzi confermandosi e in alcuni cantoni addirittura facendo progressi. Gerhard Pfister, presidente del centro.
Abbiamo vinto a Zurigo, abbiamo vinto nel Basilea Campania e questo mi rende ottimistico per le elezioni nazionali, ma sono ancora 4 mesi, abbiamo bisogno di tanto lavoro.
Giovani e iscritti in crescita, un partito in forma, l'ha definito il suo presidente, un partito aggiunto la cui forza moderata è determinante per la Svizzera. 4 anni fa a Berna ci fu l'onda verde, in mezzo a una pandemia e una serie di sfide vecchie e nuove.
La situazione ha cambiato. Oggi la Svizzera ha tante sfide: l'energia, l'ecologia, la guerra in Ucraina, costi di vita. Sono convinto che i Verdi non riescono a confermare questo risultato che hanno fatto 4 anni prima, perché sono un partito monotematico, ma adesso è tempo per quelli partiti che hanno una visione intera della Svizzera, come noi, come centro, e sono convinto che facciamo un buon risultato.
Neutralità attiva, economia sociale che non dimentichi la persona, rinnovamento energetico con nuove centrali nucleari solo quale ultima estrema possibilità. Teniamo unita la Svizzera, leggiamo su uno dei manifesti affissi qui a Sursee. Il centro vuole continuare a rappresentare equilibrio fra regioni e gruppi sociali in un paese dove si discute ora di rivedere o dare un'altra impronta a concetti fondamentali. Ancora Gerhard Pfister.
La neutralità resta un principio molto importante per la Svizzera, ma in Ucraina c'è una difesa dei valori che sono i nostri, e così si deve discutere cosa può fare la Svizzera per aiutare, e poi si deve dire che la formula magica, come era fino adesso, non funziona più, perché c'è un partito tanto in avanti e tutti gli altri partiti sono molto vicini, e non va che uno di questi partiti ha due seggi nel Consiglio federale, uno e un partito senza. Ma si deve discutere e si deve vedere quali membri del Consiglio federale si presentano ancora una volta, e poi vedremo.
Ci sono novità per la Croce Rossa Svizzera. Dopo 6 mesi di turbolenze è stato eletto, e la notizia è di poco fa, il nuovo presidente da parte dell'Assemblea dei Delegati, che era riunita a Neuchâtel, è la base forse per una maggiore serenità in seno all'organizzazione. Andiamo con ordine. Lucia Mottini, chi è il nuovo presidente?
Senza sorprese è Thomas Zeltner, l'ex direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica fino al 2009. L'Assemblea ha infatti ratificato la scelta del Consiglio dell'organizzazione, ma il vallesano, che oggi ha 75 anni, potrebbe rimanere in carica solo un anno. Come precisa il comunicato, nei prossimi mesi il Consiglio della Croce Rossa sottoporrà la sua composizione a un'ampia consultazione da parte di tutte le organizzazioni affiliate, e saranno ridefiniti i requisiti per la presidenza, la vicepresidenza e il ruolo di membro. In altre parole, le varie funzioni saranno rimesse in gioco tra un anno.
Dicevamo di 6 mesi di turbolenze, ci puoi ricordare quali?
Dapprima la destituzione del direttore della Croce Rossa Svizzera, Markus Mader, in dicembre, seguito dalla partenza di 4 membri del Consiglio, e poi le dimissioni a inizio mese, ufficialmente per motivi di salute, della presidente Barbara Schmidt-Federer. Un rapporto d'inchiesta esterno sulle circostanze che hanno portato alla partenza del direttore ha rilevato che la Croce Rossa Svizzera soffre di un problema strutturale abbastanza diffuso nelle organizzazioni federaliste, e cioè un conflitto tra la centrale e le sezioni cantonali. Mader difendeva una visione più centralizzata rispetto alla presidente. Quest'ultima è però stata criticata per una gestione priva di leadership.
Ora dunque, almeno così sembra, si volta pagina. Questa nomina è in grado da sola di riportare serenità all'interno di un'organizzazione che è molto popolare in Svizzera e che con queste polemiche rischia di subire un danno d'immagine?
La figura di Thomas Zeltner ha dalla sua una vasta esperienza non solo nell'amministrazione federale, ma anche nel Consiglio esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e alla testa del Consiglio di amministrazione del Centro Nazionale per le Donazioni di Sangue della Croce Rossa Svizzera. Sul piano interno, una lettera recente di collaboratori della centrale bernese denunciava un clima sempre più irrespirabile. La nuova nomina, e forse ancora di più la prospettiva di una revisione generale degli organi dirigenti, aiuterà forse a ritrovare quell'ossigeno necessario per le molte attività dell'organizzazione umanitaria. Nel suo rapporto annuale si legge ad esempio che nel 2022 la Croce Rossa ha sostenuto in vari modi 20.000 sfollati in Svizzera, attività che possono contare sull'apporto di oltre 50.000 volontari.
E questo era un contributo di Lucia Mottini con gli avvicendamenti in Croce Rossa Svizzera. In Ticino c'è un'associazione che oggi festeggia 30 anni di attività, Ticino Sentieri, che si occupa di coordinare i progetti per mantenere e valorizzare i quasi 5.000 chilometri di sentieri, appunto, ma anche proteggere e promuovere l'attività escursionistica e l'escursionista. Pensate che solo per mantenere percorribili e sicuri sentieri ci vogliono poco meno di 5 milioni di franchi all'anno. Allora apriamo questa pagina con le riflessioni di Stefan Gronauer, che è il presidente di Ticino Sentieri.
Paradossalmente il fatto che per 2 inverni abbiamo avuto poca neve ci ha aiutato per quanto riguarda la manutenzione, nel senso che non ci siamo trovati con danni dovuti appunto alla neve. Solitamente a primavera bisogna ripristinare diverse situazioni, anche le piogge intense causano la caduta di alberi, scoscendimenti che poi comportano il ripristino, quindi la rete è rimasta come un po' congelata e ferma durante l'inverno e si presenta in buono stato.
In 30 anni, in termini di manutenzione, parecchio è cambiato. Oggi se ne occupano le organizzazioni turistiche regionali con squadre competenti e professionali. L'anno scorso però, e questa è la novità, l'associazione Ticino Sentieri ha lanciato un appello per mappare i 5.500 cartelli che ci sono lungo i sentieri. Hanno risposto centinaia di volontari che sono riusciti a censirne il 70%. L'obiettivo è quello di passare pian piano a un sistema digitale di gestione della segnaletica. Sentiamo ancora Gronauer.
Noi lavoriamo per mettere a disposizione delle informazioni chiare sia sulle mappe sia per quanto riguarda la segnaletica. È molto importante essere coscienti che i cartelli sul terreno sono un aiuto, ma non possono sostituire una preparazione a casa dell'escursione che si vuole fare e poi appunto il fatto di avere una cartina con sé per controllare la propria posizione e orientarsi.
Il tema della sicurezza quindi ovviamente è al centro anche di questa giornata di festeggiamenti. Sempre Ticino Sentieri, abbiamo appena sentito il suo presidente, oggi ha organizzato numerose attività. La collega Giorgia Fontana è stata a Tenero e queste sono le voci che ha raccolto.
Mi piace tantissimo la montagna, faccio snowboard, bike downhill, sci e hiking principalmente.
Quando ero più piccolo andavo, però adesso sono troppo stanco.
Stiamo pitturando dei sassi con i segni dei sentieri.
Sono sempre stata appassionata. Purtroppo adesso devo diminuire un po' perché l'età mi dà fastidio e fatica.
Come ci si prepara a un'uscita in montagna?
Andare con qualcuno che conosce la zona e mai da soli.
Scarpe in ordine, abbigliamento anche, sia per il caldo che per il freddo, perché il tempo in montagna cambia da un batter d'occhio.
È necessario capire le proprie capacità, se si è in grado di intraprendere un determinato percorso seguendo sempre la segnaletica per evitare di passare in territori pericolosi.
Riguardo la segnaletica e la manutenzione dei sentieri, è soddisfatto o secondo lei si potrebbe migliorare qualcosa?
Non mi posso lamentare dei sentieri che ho trovato, sono sempre in ottime condizioni.
Ce ne sono talmente tanti che uno potrebbe fare escursioni per tutta la vita, non finirebbe mai, quindi va benissimo.
Sul posto, per sensibilizzare, anche un addetto della campagna di prevenzione Montagne Sicure, che quest'anno è incentrata per la prima volta sul lupo e sui fulmini.
Non abbiamo letto o sentito di attacchi del lupo alla persona, è una forma di sensibilizzazione. Si consiglia di mantenere la calma e analizzare la situazione, perché il lupo farà lo stesso e verosimilmente scapperà. Riguardo i fulmini abbiamo deciso di integrare questo aspetto perché l'anno scorso, non da noi ma nelle zone vicine, ci sono stati degli incidenti. In particolare segnalo di non essere il più alto nella porzione di territorio, di evitare di stare nelle vicinanze di antenne e, nel limite del possibile, di cercare riparo sotto un bosco più fitto.
Noi di Sentieri e Manutenzione parleremo certamente ancora, perché è in corso una revisione di legge. Il nodo da sciogliere è come regolamentare la convivenza fra escursionisti e mountain bike e come finanziare i percorsi per biciclette. Oggi sono stati fatti passi avanti anche per un progetto transfrontaliero di ampia portata. C'è stato il taglio del nastro della pista ciclopedonale della Val dell'Anza a un passo dal confine del Gaggiolo. Sono solo 7 chilometri, ma sono chilometri strategici perché si inseriscono appunto su un percorso internazionale che, una volta completato, collegherà non solo il Mendrisiotto alla provincia di Varese, ma anche il centro al sud Europa a piedi e su due ruote. Thomas Miglierina è andato a curiosare per noi, questo è il suo racconto.
Il tratto non è lungo, ma incantevole. Siamo ad una sassata dalla frontiera, al confine tra le province di Varese e Como. Si vedono ancora i binari della Castellanza Valmorea, ferrovia privata internazionale che riuscì a sopravvivere al fascismo, ma non al boom dell'automobile. La ciclabile dell'Anza si snoda per 7 chilometri fra prati e mulini, da Malnate a Ligurno, tra Cantello e Gaggiolo. È un progetto interamente finanziato da Interreg, i fondi europei per le zone di confine, ma al confine per ora non ci arriva. Quando lo farà, permetterà di pedalare dal Mendrisiotto alla Valle Olona lungo una direttrice ciclopedonale europea. E l'idea è che a impiegarla non siano soltanto i turisti, ma forse anche qualche frontaliere. Almeno questo sperano persone come Giuseppe Ferrari di Ciclocittà e Federazione Italiana Amici della Bicicletta.
Sta sviluppando in una maniera strategica l'idea della bicicletta come mezzo di trasporto per la mobilità quotidiana, casa scuola, casa lavoro, con l'aiuto magari della ferrovia, l'intermodale.
Il progetto si chiama Ticiclovia, partner la provincia di Varese che vuole sostenere la mobilità leggera, il Canton Ticino, la Commissione Regionale Trasporti Mendrisiotto Basso Ceresio, l'Ente Risorse e Sviluppo e i comuni interessati dal percorso. Il sindaco di Novazzano, Sergio Bernasconi, è anche vicepresidente della Commissione Trasporti.
C'è anche questo discorso di creare un nuovo valico ciclopedonale. Bisogna mettere d'accordo Berna e Roma. Sarebbe il top ben vengano questi percorsi che vanno da una parte e dall'altra. Qui non ci devono essere fronte. Può essere utile anche per chi lavora, tutto traffico in meno sulle strade.
Poi... Ecco, ma siamo sicuri che poi la gente prenda la bicicletta per andare a lavorare?
Forse anche non tantissimi, tutto aiuta a togliere traffico.
Marco Vitali, lo conoscete come ex campione ed oggi commentatore di ciclismo alla RSI, ma qui ci parla come rappresentante di Provelo Ticino.
Si tratta di creare sicurezza e creare abitudini, ma queste sono più facili da creare quando si capisce che la bicicletta, anche elettrica, permette di arrivare molto più velocemente.
Il Ticino, rispetto all'Italia, rispetto ad altri cantoni svizzeri, come è messo?
Non bene. È uno dei peggiori purtroppo in Svizzera e stiamo lavorando per cercare di migliorare la situazione. E ci sono dei ritardi anche causati dai ricorsi, ma la strada che si è presa sembra essere quella buona.
6 di sera che abbiamo preparato con Gabriele Borer, le colleghe e i colleghi dell'Inforadio si ferma qui. Dopo lo sport c'è il magazine di attualità culturale. Questa sera Angelica Arbasini ci parlerà di un concorso letterario per racconti fantastici. Il tema è buio. Grazie per averci seguito, buon ascolto.